Ok.
Vabbè, pronti a
Pronti.
partire?
Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci alla terza puntata di Incipit della terza stagione, il programma di Radio X dedicato ai libri, dedicato alla letteratura, dedicato anche agli autori sardi, che nasce qui in questa radio, all'Exma, e che nasce anche con il contributo della Fondazione di Sardegna, è giusto ricordarla in apertura della trasmissione. L'ospite di oggi lo abbiamo avuto anche l'anno scorso perché è una produzione abbastanza prolifica, il vecchio romanzo del 2018 pubblicato sempre con il Maestrale, così come quello che presentiamo oggi, e a distanza di 2 anni esce Portoro con la firma di Giulio Neri. Benvenuto Giulio.
Grazie Giovanni.
Allora, raccontaci un po' intanto questa tua attività prolifica, perché tu, diciamo, non sei uno scrittore di professione, come si legge nella quarta di copertina,
no.
Ma hai un bellissimo spazio dedicato all'antiquario in Piazza del Carmine a
sì,
Cagliari, però
sì.
Insomma ti diletti parecchio con la letteratura, no?
Sì, da sempre, quindi ho tutta una serie di lavori nel cassetto. D'altronde le scrivanie non mi mancano, quindi
esatto, più o meno antiche, no?
Esatto, e quindi sì, volta per volta poi cerco di proporre. E adesso poi si è instaurata questa bella collaborazione
con il Maestrale,
con il Maestrale,
no?
Sì, sì.
E quindi insomma, un po' come tutti gli autori, ogni 2 anni c'è il tuo appuntamento con il tuo romanzo. Ecco, entriamo un po' nelle dinamiche, nel racconto di questa nuova opera che si trova adesso in libreria. Introducici un po' il tema e il racconto.
Ma guarda, fondamentalmente è un romanzo di formazione. È una formazione un po' tardiva, perché il protagonista è Carmelo Aiez, all'inizio del romanzo ha 29 anni, quindi alla fine ne avrà 40. Questo processo di maturazione quindi non è esattamente precoce, però è in tutto e per tutto un romanzo di formazione, cioè la storia di un ragazzo in difficoltà che attraversa anche una forma di depressione, attraversa tutta una serie di vicissitudini e poi alla fine, diciamo, arriverà a un suo equilibrio, ecco, di uomo, di
certo.
una maturità, ecco, arriverà alla sua maturità.
Perché poi nel libro, insomma, ripercorrendo la sua vita con tutti gli avvenimenti che gli succedono, compresa appunto, poi lo sentiremo anche l'apertura del libro e il suicidio di un suo caro amico di fatto, no? Però quello che emerge al di là del racconto e del romanzo di formazione sembra quasi di essere dentro un periodo anche di bilancio amaro della vita anche del personaggio, perché il libro è scritto molto bene, è appassionante, e la scrittura in alcuni tratti è anche ruvida, nel senso che poi alla fine ti rimane addosso e ti fa male in alcuni passaggi del libro. Però quest'idea che si stiano tirando fuori dei bilanci rispetto alla propria vita, in parte avviene per il protagonista, ma sembra che quasi anche l'autore ci voglia mettere del suo, no?
Sì, c'è stato tutto un'elaborazione di un periodo difficile, ecco. È un romanzo scritto dopo il mio periodo difficile, quindi più che spesso si parla di scrittura terapeutica, no? In questo caso no, è più un lavoro che elabora, che analizza quello che è successo, e quindi questo aspetto di bilanci, di passaggi, c'è tutto. Che poi sono dei passaggi anche attraverso le relazioni, quindi le donne che lui incontra, dei passaggi, dei bilanci anche attraverso i suoi step, tra virgolette, professionali, perché lui era universitari, professionali, lui era una promessa del calcio regionale che poi ha dovuto rinunciare per un infortunio al ginocchio, quindi ha ripiegato sugli studi cinematografici. C'ha un padre commercialista che lo vuole a tutti i costi instradare nella professione, ma lui è un po' recalcitrante.
Un po' restio.
Sì. È una storia, a mio avviso, in cui si possono riconoscere tanti, tanti ragazzi.
Sì, infatti proprio lo stavo pensando, lo pensavo mentre lo stavo leggendo il libro e lo sto pensando ancora di più mentre ce lo stai raccontando con queste piccole pennellate. Sembra la storia di tanti ragazzi sardi.
Sì.
Nell'idealità di tutti c'è questa grande speranza quando si è giovani, queste prospettive molto... molto ariose, molto aperte, degli orizzonti e delle terre nuove da conquistare, e poi invece alla fine si è sempre, talvolta si è costretti invece a ripiegare su altre dinamiche, ripiegare su se stessi, no?
Sì, e non a caso, scusami, non a caso c'è questo sfondo storico, che è più che storico, è proprio di attualità, nel senso che il romanzo comincia di fatto non è specificato, però lo si capisce, nel 2009, quindi in un momento di quando comincia questa grossa crisi economica internazionale, e quindi è una grande depressione che fa da sfondo alla depressione personale del protagonista.
La depressione è quanto importante, perché poi adesso non ricordo quale autore nazionale ha detto proprio da poco, ha detto: vi sfido a scrivere un bel libro quando siete super felici e state super bene. Ha detto: è quasi impossibile secondo questa visione. E in un certo qual modo, forse non dico che abbia perfettamente ragione, ma indubbiamente un forte introspezione aiuta a tirar fuori le parole. Quindi questa centralità anche della depressione credo che sia importante. Quanto può aiutare nel tirar fuori le parole?
Purtroppo aiuta tantissimo, perché i periodi di depressione o comunque di sconforto, perché poi la depressione ha anche una connotazione clinica, se vogliamo.
Sì, è ben più grave, insomma.
A volte si semplifica, diciamo, parliamo di sconforto, di tristezza, di malinconia, di profondo disagio. Ecco, questo ti porta a mettere in discussione un po' di cose della tua vita, cioè sei tu in discussione. E quindi innesca anche dei processi di analisi, naturalmente se hai questa, come dire, questa attitudine alla scrittura e all'analisi, che poi si traduce in un lavoro letterario, insomma, ecco, io questo in effetti ho fatto.
Quindi quanto ritroviamo di te dentro queste pagine del libro? Confessati un po', apriti un po', quanto c'è di te, visto che ci hai accennato che insomma alcuni paralleli li hai fatti?
C'è tutto e niente, nel senso che...
Questa è la risposta politica.
Sì, però è così, perché tu trovi l'autore in tutti i personaggi, però nessuno dei personaggi è l'autore, tantomeno il protagonista, perché altrimenti, ma questo è qualcosa che proprio concerne la mia visione della scrittura e del lavoro letterario, altrimenti diventa un diario, e a me i diari non piacciono, nemmeno come lettore, ecco, non... cerco sempre l'elaborazione, quindi alla fine si tratta di mettere su un sacco di balle per elaborare quello che ti è successo, per dare a quello che ti è successo un taglio romanzesco.
Carmelo arriva a dei bilanci alla fine ovviamente del racconto. Tu dalla tua prospettiva, sia di lavoro appunto aperto alla piazza del Carmine, dove puoi accogliere le persone che ti vengono a trovare, e sia quella di scrittore, quindi con uno sguardo ancora diverso, che tipo di bilancio hai rispetto alla società sarda, società cagliaritana, visto che fa parte del tema del libro? Ecco, come sta cambiando e come si sta proponendo rispetto alle persone che la vivono?
Il bilancio è negativo, però nel senso che gli incontri, le circostanze si rivelano spesso negative, insomma, non d'aiuto per, in questo caso, per il protagonista Carmelo. Però c'è anche uno spiraglio, ecco, deve sempre esserci, lo dobbiamo sempre custodire, conservare. Questo spiraglio di speranza, anche perché spesso poi in un contesto negativo c'è sempre la possibilità di un colpo di fortuna, di un incontro, di una circostanza che si rivela fortunata e che può risolvere, cambiare la situazione da un momento all'altro.
È nel libro di questo, questo accade, sì, però no. Ovviamente non lo svegliamo perché fa parte del racconto che ciascuno di noi poi andrà a scoprire tra le pagine di Portoro. Il rapporto con gli editori, il rapporto con l'editoria in Sardegna, raccontaci anche questa, qual è la tua esperienza? Perché poi ogni autore ha sempre delle motivazioni diverse, delle porte che si aprono in maniera quasi, quasi fortuita, invece il tuo come è avvenuto e come sta progredendo?
Ma la mia esperienza è positiva, anche qui c'è molta fortuna naturalmente, perché è vero che all'inizio ho avuto delle difficoltà, perché il mio esordio è venuto con un editore di Trieste, un editore puro, vecchio stile, che però qui in Sardegna non ha una grande distribuzione, quindi ho avuto qualche difficoltà. L'incontro col Maestrale è stato fantastico, perché loro sono delle persone di grande sensibilità letteraria, di grande professionalità, di grande correttezza. È stato un incontro appunto fortunato, perché poi io mi andavo a tappeto come un disperato, come tutti gli autori che hanno tanto lavoro da parte.
E un giorno ricevi la telefonata o la mail dell'editore?
Una mail, perché non avevo sentito, no, in negozio non prendeva il telefono, perché hanno tentato anche di chiamarmi. Quindi poi il pomeriggio mi sono ritrovato sta mail, che è una delle più care che abbia mai ricevuto.
Che ancora tieni conservata. Giulio, siamo alla parte finale, quindi così ormai lo sai come
sì,
funziona, quindi ti chiedo
di prendere
il libro e di andare a leggerci le prime righe del romanzo.
Con molto piacere. Vado?
Prego.
Non ho gli occhiali comunque. Il 29esimo compleanno di Carmelo Hayez giungeva nel pieno di una grande depressione e al culmine di un male oscuro personale dopo l'ennesima notte di insonnia in cameretta. Verso l'alba udì bussare e la voce rotta di suo babbo. Carmelo, è morto Maradona.
E questo era Portoro di Giulio Neri, edizioni Il Maestrale. On the other side, they're sure to go. Withdrawing from the need to achieve. Be careful what you believe in strong, for you carry it on. Over. There are no perfect amends here. You get to just keep on getting there, getting there. There's no promise or test here. Without order. Per la seconda parte di Incipit, come sempre accade, cambiamo completamente genere, cambia l'autore, cambia anche il libro. Adesso abbiamo ospite Roberto Zorcolo, benvenuto Roberto.
Ciao, grazie dell'invito, ciao a tutti.
Che insomma lavora nell'ambito della comunicazione, perché sei grafico nel gruppo editoriale dell'Unione Sarda, se non sono
sbagliato. Ebbene sì, già 27 anni.
Da 27 anni, però oltre questo adesso hai iniziato da poco, diciamo così, hai iniziato anche una nuova vita, perché si parla di esperienza nell'ambito universitario e poi soprattutto ti sei avvicinato anche alla scrittura. E da qui nasce questa tua seconda esperienza, Tutto è possibile, testa, cuore, gambe, edito dalla Zattera, che è un libro un po' particolare perché parla di te, parla della tua esperienza anche sportiva, della tua passione, che insomma, sport forse anche riduttivo, non lo so, dimmi tu.
Sì, diciamo un pochettino un po' più pazzia, sport è pazzia, però è sempre uno sport vissuto con... goliardia, non per raggiungere chissà quale medaglia, perché podio non ne vedrò mai, è solamente una sorta di rivalsa, come racconto nel libro, sia nel primo che nel secondo, quindi quello che hai appena nominato, proprio per uscire da questa situazione mia personale, asmatica, che mi ha costretto per 35 anni a non praticare sport, nemmeno a vivere una vita da bambino sano, diciamo, di quelli che si rincorrono,
che potevano permettersi di tutto,
esatto,
no?
Giocare in piazzetta a pallone. Quindi racconto questo mio vissuto, però lo racconto in modo diciamo simpatico, chiamiamolo così, anche emozionante ovviamente, perché ci sono dei passi che comunque fanno riflettere, e niente, metto un po' a nudo quello che è stato il mio passato da ragazzino. Non è stato facile comunque scriverlo, però ho pensato che fosse d'aiuto per altre persone, che sostituendo la parola asma, come dico nel libro, nella prefazione, e mettono magari qualche altro tipo di problema al posto di quella parolina, si rivedono, si riconoscono, e quindi magari leggendo questo libro
possono trovare
vantaggio,
trovare anche dell'ispirazione,
una motivazione
in più per come comportarsi e realizzarsi. Tu sei diventato un Ironman,
sì.
Cosa significa? Perché sono di quelli che corrono tantissimo, nuotano tantissimo e fanno anche cosa? Bicicletta.
Tantissimo, ecco. Faticano tantissimo. Sì, l'ordine è nuoto, bici, corsa, che sono 3008 di nuoto, che per me, che non ero un nuotatore, si trasformano in 4200, perché sbagliano sempre la distanza. Poi 180 di bici, che invece lì sono ben
180
segnati.
180 cosa, scusa?
180 chilometri di bici, e poi a seguire 42 chilometri
di corsa. In quanti giorni 180? Chilometri di bici?
È la prima cosa che ho chiesto io a un amico quando mi hanno parlato del triathlon, e mi ha detto no, va fatto tutto insieme. Ho detto, ma siete
simpatico,
pazzi, dai. Invece poi è vero, è come recita comunque il titolo del mio libro, Tutto è possibile, perché poi alla fin fine, con un equilibrio e degli allenamenti specifici, uno riesce a fare anche
questo. Ecco, come
ti
sei approcciato? Perché poi a me, cioè, è molto curiosa questo aspetto. Come ci si approccia? Tu non facevi nulla prima, no?
Allora, prima di fare triathlon, allora, a 35 anni il mio sogno era quello di salire sul ring e combattere, ok? Perché era un sogno che avevo. Quindi ho iniziato a fare kickboxing. E mi sono buttato subito sul ring, ovviamente le ho prese, perché non è che ti inventi così da un giorno all'altro, però è stato per me anche solamente riuscire a salire sul ring e fare una competizione importante come quelle che poi ho fatto. Poi qualcuno sono riuscito anche a vincerlo di incontro, perché prendendole lo sai benissimo che poi prima o poi qualcuno
riesce a darlo,
esatto. E quindi da lì l'emozione è fortissima del ring, come ho smesso di combattere, perché dopo i 40 non ti fanno più combattere se non poi entrando dentro dentro una gabbia, il presente quello dell'MMA lì, non sì. avevo intenzione di esagerare così tanto. E quindi ho detto, devo trovare un'alternativa ad un'adrenalina così forte. E la corsa, sì, mi regalava qualche emozione, ma non come quella che poi mi dava il pugilato, la kick. E quindi ho preso informazioni riguardante questo triathlon, ho fatto la mia prima esperienza in uno sprint, perché il triathlon si divide in varie distanze, quindi sprint, olimpico, medio e lungo. Il lungo è l'Ironman, comunque la distanza full. E niente, quindi ho iniziato con poco, avvicinandomi a questo sport, chiedendo consigli a destra ma anche prendendo ovviamente sportellate in faccia, perché lo sai benissimo che quando inizi a fare qualcosa ascolti mille persone e fai un po' tutto male, fino a quando poi non trovi anche tu la persona giusta che ti indirizza bene. E lì è stato il mio approccio, è stato un po' così, prendo qualche sportellata fino a poi ad arrivare,
ecco, ma poi
a un equilibrio giusto.
E invece le motivazioni, cioè le motivazioni per fare tanti chilometri di bicicletta, tanti chilometri di nuoto, di corsa, eccetera, cioè dentro come si trovano per riuscire poi a realizzare queste gare anche,
sì,
no? Queste sfide.
Devi avere, secondo me, una forte motivazione, perché altrimenti, come dicono fuori, ci vuole astuto. Nel senso che è difficile, perché stai ore e ore oltretutto da solo. Non è anche conciliare un allenamento così lungo con un'altra persona, è difficile, perché stiamo parlando di ore e ore. Se tu lavori e fai uno spezzato, io ho la mattina libera, non ci vedremo mai per allenarci, quindi ti ritrovi da solo. Ritrovandoti da solo devi avere una forte motivazione mentale per poter riuscire a ingannare il tempo. Io di cose da pensare ne ho tante. Ascolto, adesso che sono anche allenatore e coach, ascolto anche tante altre persone che si avvicinano a questo sport perché hanno... arrivano da storie magari importanti da esorcizzare, da combattere, da come riscatto, e quindi lì secondo me si scatta questa molla, questo meccanismo che ti dà la forza per poter superare tutte queste ore di allenamento, sia nel nuoto, nella bici che nella corsa. A me piace moltissimo allenarmi da solo, perché mi ritrovo con i miei mostri, come li chiamo io.
E quindi ogni volta è una battaglia, no?
Ogni volta è una battaglia, sì, esatto. Specialmente in gara, perché poi in gara è uno sport meraviglioso, perché sei... ai nostri livelli, ai livelli degli age group, dei dilettanti, degli amatori, anche forti amatori, sei comunque contro te stesso, stai cercando di raggiungere e battere un risultato che hai fatto in una precedente gara, oppure stai cercando di finire molto semplicemente una gara per prenderti la medaglia. Il the finisher, infatti, fuori è quasi più apprezzato della persona che arriva primo. L'ultimo che arriva in una gara Ironman, circuito Ironman, viene accolto come un eroe. Il primo che arriva, il primo classificato, dopo che va in albergo, mangia, si va alla doccia, fa l'amore, guarda la TV, ritorna, perché loro ci impiegano veramente poco tempo. Esatto. Nel frattempo poi scende bello profumato e va anche lui ad accogliere l'ultimo che arriva, perché l'ultimo che arriva, che impiega quasi, metti, 15 ore di gara, arriva veramente stremato. E quell'essere stremato vuol dire arrivare in quelle condizioni, vuol dire che hai avuto tanta motivazione.
Ascolta, questo ci spiega anche un po' il titolo, no? del libro. Tutto è possibile, sembra veramente un grido di battaglia quasi.
Sì.
Nel senso di veramente di ritrovarsi. È un po' anche il messaggio positivo che ritroviamo all'interno del libro, che sembra quasi una di quelle guide, no? Di coaching, per cercare di tirar fuori le motivazioni da dentro, da ciascuno di noi, perché tutto alla fine si può realizzare, tutto è possibile se veramente lo vogliamo. Questo è forse anche un po' il messaggio del tuo libro.
Sì, esattamente. Ho fatto anche una pagina
che è anche un progetto social.
Esatto, sì, perché poi ho intervistato anche persone che hanno avuto esperienze in passato difficili e che sono riusciti a venire fuori grazie allo sport, grazie alla loro determinazione, proprio sempre con un discorso e con un messaggio legato al tutto è possibile. E quindi sì, è questo. Io mi impegno molto, è anche difficile al giorno d'oggi, magari far passare un messaggio del genere, perché quando sei troppo serio e troppo propositivo, alla fine dicono sì, vabbè, ma capito, chi te lo fa fare, ma è un pochettino di goliardia in più. Io provo ad equilibrare le due cose, mandando il messaggio del tutto è possibile anche su storie abbastanza importanti, però sempre col messaggio un po' divertente, che poi è anche un po' quello che mi contraddistingue.
Che poi anche la cifra stilistica, lo dicevamo prima, che si ritrova dentro le pagine del tuo libro. A questo proposito, Roberto, se prendi l'esordio, l'incipit del tuo racconto, lo ascoltiamo, le prime righe, per poi salutarci.
Perfetto. Ciao. Per quelli che non mi conoscessero e non avessero letto il mio primo libro, Tutto è possibile, lo sport oltre l'asma, io sarei l'asmatico e scrittore.
E questo è Roberto Zorcolo con il suo Tutto è possibile, testa, cuore, gambe, edizioni La Zattera.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.